I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Carissimi amici, bentrovati. Eccoci come sempre al mercoledì a seguire quelli sono stati gli appuntamenti, gli incontri più importanti e più significativi di questa settimana per Papa Francesco. Come sempre inizieremo dalla udienza generale, ma ci sarà anche da raccontare dell'incontro del Papa con la gente dello Sri Lanka qui presente a Roma e anche altri appuntamenti. Allora iniziamo dall'udienza generale in cui il Papa ha continuato e proseguito la sua catechesi dedicata ai sacramenti. Quest'oggi il tema è stato l'Eucaristia, da vivere secondo tre punti chiave per capire se si vive veramente nella maniera giusta. Ascoltiamo il Papa.
Nell'ultima catechesi ho messo in luce come l'Eucaristia ci introduce nella comunione reale con Gesù e il suo mistero. Ora possiamo porci alcune domande in merito al rapporto tra l'Eucaristia che celebriamo e la nostra vita come Chiesa e come singoli cristiani. Come viviamo noi l'Eucaristia? Come viviamo la Messa, quando andiamo a Messa la Domenica? È solo un momento di festa? È una tradizione consolidata che si fa? È un'occasione per ritrovarsi o per sentirsi a posto? Oppure è qualcosa di più. Ci sono dei segnali molto concreti per capire come viviamo tutto questo, come viviamo l'Eucaristia. Segnali che ci dicono se noi viviamo bene l'Eucaristia o non la viviamo tanto bene. Il primo indizio è il nostro di guardare e considerare gli altri. Nell'Eucaristia Cristo attua sempre nuovamente il dono di sé che ci ha fatto sulla croce. Tutta la sua vita è un atto di totale condivisione di sé per amore. Perciò egli amava stare con i discepoli e con le persone che aveva modo di conoscere. Questo significava per lui condividere i loro desideri, i loro problemi, quello che agitava la loro anima e la loro vita. Ora noi, quando partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere, giovani, anziani, bambini, poveri e benestanti, originari del posto e forestieri, accompagnati da familiari e soli. Ma l'Eucaristia che celebro mi porta a sentirli tutti davvero come fratelli e sorelle. Fa crescere in me la capacità di gioire con chi gioisce e di piangere con chi piange. Mi spinge ad andare verso i poveri e i malati, gli emarginati. Mi aiuta a riconoscere in loro il volto di Gesù. Tutti noi andiamo a Messa perché amiamo Gesù e vogliamo condividere la sua passione e la sua risurrezione nell'Eucaristia. Ma amiamo come Gesù vuol che amiamo a quelli fratelli e sorelle più bisognosi. Per esempio a Roma, questi giorni, abbiamo visto tanti disagi sociali o per la pioggia che ha fatto tanto male a quartieri interi, o per la mancanza di lavoro, questa crisi sociale da tutto il mondo. Mi domando, ogni di noi domandiamoci, io che vado a messa, come vivo questo? Mi preoccupo di aiutare, di avvicinarmi, di pregare per loro che hanno questo problema? O ma sono un po' indifferente? O forse mi preoccupo di chiacchierare, ma hai visto come stava vestita quella o come sta vestito quello? E dalle volte si fa questo, no? Dopo la messa, o no? Si fa, E quello non si deve fare. Dobbiamo preoccuparci per i nostri fratelli e sorelle che hanno un bisogno, una malattia, un problema. Pensiamo, ci farà bene oggi, pensiamo a questi fratelli e sorelle che hanno oggi problemi qui a Roma. Problemi per la pioggia, per questa tragedia della pioggia, e problemi sociali del lavoro. E chiediamo a Gesù, a questo Gesù che noi riceviamo nell'Eucaristia, che ci aiuti a aiutarli. Un secondo indizio molto importante è la grazia di sentirsi perdonati e pronti a perdonare. A volte qualcuno chiede perché si dovrebbe andare in chiesa, visto che chi partecipa abitualmente alla Santa Messa è peccatore come gli altri. Quante volte abbiamo sentito questo? In realtà, chi celebra l'Eucaristia non lo fa perché si ritiene o vuole apparire migliore degli altri, ma proprio perché si riconosce sempre bisognoso di essere accolto e rigenerato dalla misericordia di Dio fatta carne in Gesù Cristo. Se ognuno di noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, non si sente peccatore, ma meglio che non vada a messa, Perché noi andiamo a messa perché siamo peccatori e vogliamo ricevere il perdono di Gesù, partecipare della sua redenzione, del suo perdono. Quel confesso che diciamo all'inizio non è un pro forma, è un vero atto di penitenza. Io sono peccatore e confesso. Così incomincia la messa. Non dobbiamo mai dimenticare che l'ultima cena di Gesù ha avuto luogo nella notte in cui veniva tradito. In quel pane e quel vino che offriamo e intorno ai quali ci radioniamo, si rinnova ogni volta il dono del corpo e sangue di Cristo per la remissione dei peccati. E dobbiamo andare a messa umilmente come peccatori. E il Signore ci riconcilia. E un ultimo indizio prezioso ci viene offerto dal rapporto tra la celebrazione eucaristica e la vita delle nostre comunità cristiane. Bisogna sempre tenere presente che l'Eucaristia non è qualcosa che facciamo noi, non è una nostra commemorazione di quello che Gesù ha detto e fatto. No. È proprio un'azione di Cristo, è Cristo che lì attua, che è sull'altare. È Cristo il Signore. È un dono di Cristo il quale si rende presente e ci raccoglie attorno a sé per nutrirci della sua parola e della sua vita. Questo significa che la missione e l'identità stessa della Chiesa sgorgano da lì, dall'Eucaristia, e lì sempre prendono forma. Una celebrazione può risultare anche impeccabile dal punto di vista esteriore, bellissima, ma se non ci conduce all'incontro con Gesù Cristo, rischia di non portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla nostra vita. Attraverso l'Eucaristia, invece, Cristo vuole entrare nella nostra esistenza, permearla dalla sua grazia, così che in ogni comunità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita. Questa coerenza tra liturgia e vita. Il cuore si riempie di fiducia e speranza pensando alle parole di Gesù riportate nel Vangelo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Viviamo l'Eucaristia con spirito di fede, di preghiera, di perdono, di penitenza, di gioia comunitaria, di preoccupazione per i bisognosi e per i bisogni di tanti fratelli e sorelle, nella certezza che il Signore compirà quello che ci ha promesso, la vita eterna. Così sia.
Appuntamento domenicale con l'Angelus in Piazza San Pietro per Papa Francesco, che ha voluto ricordare diversi appuntamenti di questa settimana, a cominciare dall'apertura dei Giochi Olimpici Invernali in Russia. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
All'Angelus Papa Francesco ha rivolto un augurio speciale per le Olimpiadi in corso a Sochi, in Russia, un pensiero rivolto a quanti hanno organizzato l'evento, come anche ai protagonisti delle diverse discipline sportive.
In questi giorni si svolgono a Sochi, in Russia, i Giochi Olimpici Invernali. Vorrei far giungere il mio saluto agli organizzatori e a tutti gli atleti con l'auspicio che sia una vera festa dello sport e dell'amicizia.
Prima delle parole sulle Olimpiadi, commentando il Vangelo, il Papa aveva sottolineato che anche noi, come i discepoli che seguivano Gesù, siamo chiamati ad essere il sale della terra e la luce del mondo.
Tutti noi, battezzati, siamo discepoli missionari e siamo chiamati a diventare nel mondo un Vangelo vivente. Con una vita santa daremo sapore ai diversi ambienti e li difenderemo dalla corruzione, come fa il sale, e porteremo la luce di Cristo con la testimonianza di una carità genuina.
Il cristiano, ha detto ancora, dovrebbe essere una persona luminosa che porta luce, sempre dà luce. Una luce, ha osservato, che non è sua, ma è il regalo di Dio, è il regalo di Gesù. Quindi su questo ha dialogato con i fedeli in Piazza San Pietro.
Ma io vorrei domandarvi adesso, come volete vivere voi? Come una lampada accesa o come una lampada spenta? Accesa o spenta? Come volete vivere? Ma non si sente bene di qua. Lampada accesa. È proprio Dio chi ci dà questa luce e noi la diamo agli altri. Lampada accesa. Questa è la vocazione cristiana.
Il Papa ha così ricordato che l'11 febbraio la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Malato nella memoria della Beata Vergine di Lourdes. È l'occasione propizia, esortato per mettere al centro della comunità le persone malate, pregare per loro e con loro, stare loro vicini. Ma il Papa non ha mancato di rivolgere il pensiero anche agli operatori sanitari, che, ha detto, svolgono un lavoro prezioso.
La dignità della persona non si riduce mai alle sue facoltà o capacità e non viene meno quando la persona stessa è debole, invalida e bisognosa d'aiuto. Penso anche alle famiglie, dove è normale prendersi cura di chi è malato, ma a volte le situazioni possono essere più pesanti. Tanti mi scrivono e oggi vorrei assicurare una preghiera per tutte queste famiglie e dico loro: non abbiate paura della fragilità, non abbiate paura della fragilità, aiutatevi gli uni gli altri con amore e sentirete
la presenza consolante di Dio.
L'atteggiamento generoso e cristiano verso i malati ha ribadito è sale della terra e luce del mondo ed ha invocato la Vergine Maria affinché ci aiuti a praticarlo e ottenga pace e conforto per tutti i sofferenti. Al momento dei saluti ai pellegrini il Papa ha quindi rivolto un pensiero particolare a quanti in diverse parti del mondo sono messi alla prova dal maltempo.
La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custodia del creato, anche per prevenire per quanto possibile le conseguenze più gravi.
Un sabato mattina di festa nella Basilica Vaticana con la comunità srilanchese in Italia. Una delegazione folta a San Pietro per rendere omaggio alla Madonna nel 75esimo anniversario della consacrazione a Maria della Chiesa del paese asiatico. Naturalmente la presenza del Papa è stato il momento principale. Benedetta Capelli.
Ringrazio il Cardinale Rangi per l'invito di visitare la Sri Lanka. E io accolgo questo invito e credo che il Signore ci darà la grazia.
L'incontro con la comunità srilanchese in Italia comincia con un gradito annuncio, sottolineato dal calore e dagli applausi dei tanti presenti. Rivolgendosi ai fedeli, Papa Francesco svela il motivo del pellegrinaggio degli srilanchesi. Ricorda il ricorso 75 anni fa alla protezione di Maria, secondo il voto dell'allora arcivescovo di Colombo, che chiese alla Madonna di proteggere l'isola durante il secondo conflitto mondiale. A lei dedicò la costruzione del santuario di Nostra Signora di Lanka, Tewat, consacrato ormai 40 anni fa.
La Madonna è sempre vicina a noi. Non esitate a fare ricorso a lei per ogni necessità, soprattutto quando si fa sentire il peso della vita con tutti i suoi problemi.
Problemi che lo Sri Lanka ha vissuto in passato, molte le lacrime versate negli ultimi anni, dice il Papa, per il conflitto interno che ha provocato vittime e danni.
Non è facile, lo so, guarire le ferite e collaborare con l'avversario di ieri per costruire insieme il domani. Ma è l'unica strada che ci dà speranza di futuro, speranza di sviluppo, speranza di pace.
Prosegue il cammino della Giornata Mondiale della Gioventù che da Rio de Janeiro arriverà a Cracovia nel 2016 e intanto nelle tappe intermedie il Papa propone ai giovani la riflessione ispirandosi alle Beatitudini, il messaggio del 2014, ce ne parla Alessandro De Carolis.
Con le beatitudini, Gesù ha ribaltato ogni logica umana, insegnando cosa sia la vera felicità, quella che 2000 anni dopo il mondo fatica ancora a comprendere, barattandola con ebbrezze da pochi spiccioli e di durata effimera. Papa Francesco posa la prima pietra del cammino che guarda la GMG di Cracovia del 2016, indicando ai giovani la strada rivoluzionaria tracciata da Gesù con il suo discorso della montagna. Beati vuol dire felici, e i poveri delle beatitudini non sono i perdenti, è la sintesi del Papa, che accende subito una luce su cosa significhi felicità. Prima di tutto scrive: aspirate a cose grandi, non limitandovi cioè a vivacchiare, come amava dire Pier Giorgio Frassati, e questo vi permetterà di smascherare e respingere le tante offerte a basso prezzo che trovate intorno a voi e quindi a non scambiare per felicità quei momenti di ebbrezza, di falso senso di appagamento che dà l'inseguire il successo, il piacere, l'avere in modo egoistico, l'arroganza del benessere. È molto triste, considera il Papa, vedere una gioventù sazia ma debole. Al contrario, afferma, cercate di essere liberi nei confronti delle cose, perché, soggiunge, come è necessario il coraggio della felicità, ci vuole anche il coraggio della sobrietà. Secondo, vivere questa beatitudine richiede una conversione per quanto riguarda i poveri. Dobbiamo imparare a stare con i poveri, non riempiamoci la bocca di belle parole sui poveri. Terzo punto, infine, i poveri non sono soltanto persone alle quali possiamo dare qualcosa, dice, anche loro hanno tanto da offrirci. Papa Francesco termina il messaggio per la GMG parlando del legame profondo che esiste tra povertà ed evangelizzazione. Il Signore, riafferma, vuole una Chiesa povera che evangelizzi i poveri. L'ultimo pensiero è per il 30° anniversario della consegna ai giovani della Croce del Giubileo della Redenzione e soprattutto per il protagonista delle giornate mondiali, Giovanni Paolo II, prossimo santo. Lui, conclude Papa Francesco, sarà il grande patrono delle GMG, di cui è stato l'iniziatore e il trascinatore, e nella comunione dei santi continuerà ad essere per tutti voi un padre e un amico.
Della Polonia di Giovanni Paolo II, ma non solo della Polonia di oggi, il Papa ha parlato con i vescovi polacchi che sono stati in visita ad Limina in questi giorni. Tanti temi: famiglia, giovani, vocazioni. Ce ne parla Giada Aquilino.
Un grande pastore che in tutte le tappe della sua missione, da sacerdote, da vescovo e da papa, ci ha dato un esempio luminoso di totale abbandono a Dio e alla sua madre e di completa dedizione alla Chiesa e all'uomo. È il Beato Giovanni Paolo II nel discorso che Papa Francesco ha consegnato ai presuli polacchi. Egli, ha sottolineato il pontefice, ci ricorda quanto è importante la comunione spirituale e pastorale tra i vescovi. Niente e nessuno, ha aggiunto, possa introdurre divisioni tra voi, cari fratelli. Il pontefice si è soffermato poi sul concetto di famiglia, intesa come luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Oggi invece il matrimonio, ha notato, è spesso considerato una forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Purtroppo questa visione influisce anche sulla mentalità dei cristiani, causando una facilità nel ricorrere al divorzio o alla separazione di fatto. I pastori quindi sono chiamati, ha spiegato, a interrogarsi su come assistere coloro che vivono in questa situazione affinché non si sentano esclusi dalla misericordia di Dio, dall'amore fraterno di altri cristiani e dalla sollecitudine della Chiesa per la loro salvezza, su come aiutarli a non abbandonare la fede e a far crescere i loro figli nella pienezza dell'esperienza cristiana. In vista del prossimo incontro mondiale della gioventù a Cracovia nel 2016, il pensiero del Papa è andato quindi ai giovani che, ha specificato, con gli anziani sono la speranza della Chiesa. A proposito delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, il Papa ha invitato la Chiesa locale ad assicurare una buona preparazione dei candidati nei seminari. Per quanto riguarda il calo delle vocazioni alla vita consacrata, soprattutto quelle femminili, il Pontefice ha auspicato che gli istituti religiosi femminili possano continuare ad essere luoghi privilegiati dell'affermazione e della crescita umana e spirituale delle donne.
E a proposito di preparazione al matrimonio, più di 20.000 saranno i fidanzati che venerdì 14 febbraio in piazza San Pietro riceveranno l'incontro con Papa Francesco, un incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia proprio dedicato ai fidanzati. 28 paesi del mondo saranno presenti tramite i diversi ragazzi, l'udienza inizierà alle 11, ci sarà un'ora di preparazione e poi a mezzogiorno Papa Francesco arriverà in piazza e dialogherà con 3 coppie di fidanzati. Naturalmente seguiremo attentamente poi quello che avrà detto il Papa. Nel giorno in cui ricorre il primo anniversario dell'annuncio di Benedetto XVI sulla sua rinuncia al ministero petrino, Papa Francesco ha lanciato questo tweet: «Oggi vi invito a pregare insieme con me per Sua Santità Benedetto XVI, un uomo di grande coraggio e umiltà». Il tweet naturalmente era del 11 febbraio. Al microfono di Alessandro Gisotti, padre Federico Lombardi.
Quello che io dico e ho detto già allora è che mi sembrava un grande atto di governo, una decisione presa liberamente che incide nella storia della Chiesa. In questo senso è un grande atto di governo fatto con una grande profondità spirituale, una preparazione dal punto di vista della riflessione e della preghiera, un grande coraggio.
In molti un anno fa si chiedevano come sarebbe stata l'inedita convivenza tra due papi.
Da questo punto di vista, a me sembrava assolutamente chiaro che non c'era da avere assolutamente nessun timore, perché la questione è quella del fatto che il papato è un servizio e non è un potere. Se si vive tutto esclusivamente come servizio, allora una persona che ha compiuto il suo servizio davanti a Dio e in piena coscienza passa il testimone di questo servizio ad un'altra persona che con atteggiamento di servizio e di piena libertà di coscienza svolge questo compito, allora il problema non si pone assolutamente.
Cosa Papa Benedetto le sta dando ora personalmente?
Ma io sento molto la presenza, come una presenza spirituale forte che accompagna, rasserena. Questo è per me Benedetto XVI, il grande anziano, saggio, diciamo pure santo, che ci invita quindi ad andare avanti nel cammino con fiducia e con speranza.
Prima di salutarvi allora vi ricordo l'appuntamento il 14 febbraio alle 11 e poi a mezzogiorno con l'incontro del Papa con i fidanzati in Piazza San Pietro. Ne parleremo, ma intanto seguitelo anche voi in diretta tramite la Radio Vaticana e il Centro Televisivo Vaticano e i vari siti internet. Termina per il momento il nostro appuntamento, grazie per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.